This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. From the launch your online shop stage, all the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/special offer, all lowercase. That's shopify.com/special.
Storie Libere presenta.
Cominciamo dalla fine. Appena infatti ebbe Renzo passata la soglia del lazzeretto e preso a diritta, per ritrovare la viottola di dove era sboccato la mattina sotto le mura, principiò come una grandine di goccioloni radi e impetuosi, che battendo e risaltando sulla strada bianca e arida, sollevavano un minuto polverio. In un momento diventarono fitti. E prima che arrivasse alla viottola, la veniva giù a secchie. Renzo, invece di inquietarsene, ci sguazzava dentro. Ma quanto più schietto e intero sarebbe stato questo sentimento se Renzo avesse potuto indovinare quel che si vide pochi giorni dopo, che quell'acqua portava via il contagio. Che dopo quella, il lazzeretto, se non era per restituire ai viventi tutti i viventi che conteneva, almeno non avrebbe più ingoiati altri. Sì, è la fine del contagio nei Promessi Sposi, è la fine dell'epidemia. E con questo oggi cominciamo la seconda serie di Bestiario Politico, con la peste. Potevamo cominciare diversamente in questi tempi di incertezza e di inquietudini? Il mio nome è Gianluca Briguglia. Ho fatto ricerca e insegnato filosofia medievale e storia del pensiero politico all'Università di Monaco, di Vienna, a Parigi e ho diretto il Dipartimento di Filosofia dell'Università di Strasburgo. Oggi insegno all'Università di Venezia. Questo è il nostro bestiario politico e in questo episodio parleremo della peste, dell'epidemia, del contagio, che significano tante cose e inducono tanti pensieri. Cominciamo con una considerazione un po' bizzarra, ma molto medievale, come facciamo noi qui, su una parola ormai desueta, pestifero. Nel Medioevo, e anzi ben oltre, fino a dopo il Concilio di Trento, il termine pestifero, cioè portatore di peste, usato in un senso metaforico, si applicava con grande facilità agli eretici e alle loro idee. Pestiferi eretici, pestiferi errori, pestifere dottrine, pestifere opinioni. Il francescano Casimiro Galiberti, in pieno Settecento, è un autore che scelgo praticamente a caso fra i tanti, in un'opera rivolta alla cattolica Elisabetta di Spagna, definisce Lutero quello che col pestifero alito della sua bocca, provenuto dalle viscere infette di una pietà contaminata, molti infermò, cioè fece ammalare, nella grazia, molti infievolì nella fede e molti ancora sacrilegamente uccise alla vita eterna. Non scherzava neppure Lutero, nel dare patenti di pestifero. Addirittura la ragione può essere per lui una pestifera nemica di Dio. E ancora un secolo fa, a inizio Novecento, un papa si esprimeva così a proposito di una dottrina considerata pericolosa. Un così pestifero contagio non è stato ancora del tutto sradicato, ma sebbene latente serpeggia tuttora qua e là. Noi esortiamo che guardisi ognuno con cura dal pericolo di contagio. L'aggettivo pestifero non è buttato lì a caso per qualificare una cosa pessima, per demonizzare il più possibile un avversario e soprattutto le sue idee, ma si fa riferimento al loro essere un focolaio di contagio. Ci ricorda qualcosa, no? Le idee degli eretici contagiano le menti, fanno ammalare i pensieri, infettano le opinioni e si propagano come una malattia contagiosa che si espande al contatto con le persone, con le loro parole, con l'espressione dei loro pensieri, come appunto una peste. un coronavirus della mente, diciamo così, all'ennesima potenza. E a volte, non sempre, per far finire il contagio ci voleva non l'acqua della pioggia di Renzo al lazzaretto di Milano, ma il fuoco, che non solo purificasse le idee, ma che bruciasse anche i corpi che se ne facevano portatori. Non sempre però. Certo era necessaria la scomunica, la excommunicatio, cioè l'esclusione immediata dell'eretico dalla comunità, dalla communitas, che così si procura una specie di immunità, come in un isolamento, come in una quarantena, un confinamento che impedisce al contagio di propagarsi. Nessuno può parlare o avere rapporti di alcun tipo con un eretico, che perde anche i diritti civili, che va tenuto al di fuori. Certo, poi dipende anche dall'importanza del presunto eretico. Se scomunichi un re o un imperatore per mero calcolo politico, come capitava, non è detto che ti vada bene. Può finire che alla fine l'isolato sia proprio tu. In ogni caso, l'eretico può essere risanato, può essere reintegrato se guarisce dal suo errore. Una sola volta però, perché una ricaduta sarebbe segno del ritorno definitivo della malattia. E un eretico relapso, cioè ricaduto, è condannato a morte, perché altrimenti il focolaio ricomincia. Il meccanismo è medievale, però pensiamoci bene. Lo ritroviamo in tutte le dittature moderne, in una forma o in un'altra. Dal semplice confino che ti tiene lì, a distanza, sotto controllo, come se fosse quel metro di distanziamento sociale che non fa male agli altri, fino al campo di rieducazione, che è una vera e propria terapia intensiva politica, in cui lo scopo però non è solo la tua riabilitazione, ma la sofferenza che ti viene imposta come memoria del contagio. Il dissidente contemporaneo è un contagioso, che va tenuto in quarantena o isolato. Letteralmente isolati, cioè messi in isole, sono stati molti confinati. E un'isola è stata ed è il simbolo delle migrazioni recenti in Italia. Un po' quarantena, un po' sofferenza imposta, un po' difesa immunitaria contro invasioni più o meno presunte di corpi esterni nel corpo sovrano del nostro territorio. Come in un'altra isola, l'isola di Ellis, Ellis Island, è stata simbolo dell'immigrazione europea in America e quasi una sorta di anticorpo che valutava la pericolosità degli agenti esterni a quel paese. Oggi lo schema medievale, che però è stato politicamente raffinato nell'epoca moderna, ritorna alle sue basi concrete ed epidemiologiche, ma si porta dietro anche il suo carico politico, che affiora inconsapevolmente anche quando si diceva qualche mese fa che l'approccio cinese, cioè quello del controllo totale, della quarantena politico-sanitaria, purtroppo non è replicabile da noi. E con quel purtroppo, chi lo dice forse non se ne accorge, ci stiamo già contaminando con idee che potrebbero nuocere al nostro organismo democratico. O forse no. Non lo sappiamo. Lo vedremo. Del resto, questa incredibile pandemia, la nostra, se ci pensiamo bene, ci ha insegnato un'altra cosa, questa forse bella, positiva. E cioè che l'umanità è ormai tutta in contatto, come un unico organismo biologico e sociale. Pensiamoci bene. Questa epidemia, questa specie di peste, lo dico così, ma la peste vera, lo vedremo, è un'altra cosa, è nata molto distante da noi e non è arrivata in Europa e poi nelle Americhe e in Africa perché noi l'abbiamo copiata, l'abbiamo clonata, l'abbiamo importata come una merce o perché i cinesi ce l'abbiano bombardata o perché abbiano avvelenato i pozzi, i cibi. No, niente di tutto questo. È arrivata qui di tocco della mano in tocco della mano. Di soffio in soffio, di alito in alito, di respiro in respiro. E noi l'abbiamo passata nello stesso modo, come se fossimo tutti in contatto, tutti uniti. Anzi, ci dice proprio che siamo tutti in contatto e tutti uniti. I filosofi antichi dicevano che il mondo è un grande soffio vitale. I medievali parlavano di un'anima mundi, di uno spirito che lega la terra. Quello spirito siamo noi, il respiro della nostra umanità che abita la terra e che è abitata dalla terra, perché anche i virus fanno parte della vita sulla terra. Ci stiamo illudendo di riprogettare il pianeta dopo la peste, dopo la pandemia. Forse bisognerebbe ripartire proprio da qui, dall'equilibrio fra tutte le componenti della Terra, gli esseri umani, gli animali, le piante, le risorse, tutto quello che sta nella nostra atmosfera, sotto il cielo della Luna, direbbero gli antichi. E forse è questo il sogno, o l'incubo, o la responsabilità storica di un antropocene che verrà. A proposito di cambiamenti grandi e piccoli, vi siete accorti di come fosse cambiato il paesaggio sonoro delle nostre città nelle settimane della chiusura totale? Io abito in una città densamente popolata, in un quartiere semicentrale, e quando aprivo le finestre o mi affacciavo al balcone, sentivo un cinguettio continuo di diversi tipi di uccelli, molto vario, addirittura a tratti chiassoso. Non lo si sentiva prima perché era sovrastato da un rumore di fondo che neppure ormai percepivamo, cioè quello dei rumori meccanici, artificiali, le macchine, i motorini, lo stesso andare avanti e indietro della gente, gli echi delle attività umane, produttive, commerciali. Ma di colpo il paesaggio sonoro era cambiato. Mi accorgevo anche del suono delle campane e devo dire che è molto bello. Anzi, addirittura sembrava di vederlo perché, fateci caso, quando l'aria è tersa, quando non è ingombrata da rumori meccanici o artificiali, sembra quasi di vedere la vibrazione che la campana imprime all'aria e che la fa arrivare al nostro orecchio. È come se l'aria si muovesse e ci colpisse, e non solo l'orecchio, ma anche il petto e il corpo. Immagino dipenda anche dalla campana, perché un effetto simile me lo ricordo bene con le campane notturne estive della cattedrale di Strasburgo, quando vivevo lì. Mi sono stupito di trovare osservazioni simili in un autore che parla di un'altra epidemia, la peste di Giustiniano, nel VI secolo. Paolo Diacono, un autore medievale che ha scritto in latino la storia del suo popolo, i Longobardi, parla di quella peste e descrive anche gli effetti sonori dello spopolamento, naturalmente in una chiave tragica e impressionante, anche perché si inserisce nel quadro di una guerra terribile e devastante in Italia, la cosiddetta guerra greco-gotica. Appena si spargeva la notizia di un caso di peste, dice Paolo Diacono, la gente fuggiva per evitare la morte e abbandonava le case deserte, lasciandovi solo i cani. Le pecore erano abbandonate a se stesse, senza pastori. Mentre prima le ville e gli accampamenti erano pieni di soldati, si sarebbe potuto vedere il giorno seguente tutti questi luoghi completamente abbandonati e deserti. I figli fuggivano, lasciando insepolti i cadaveri dei genitori. D'altra parte, i genitori abbandonavano i figli febbricitanti senza alcuna pietà. Se qualcuno, mosso da compassione, voleva seppellire qualche parente, restava egli stesso insepolto. E se moriva mentre faceva i funerali, nessuno gli tributava il mesto rito. Si poteva osservare come la natura, continua Paolo Diacono, era stata riportata all'antico silenzio. Nessuna voce in campagna, nessun fischio di pastore, nessun pericolo di animale contro il gregge, nessun danno ai volatili domestici. Il grano, passata la stagione, aspettava intatto la falce del mietitore. La vigna, senza foglie, rimaneva carica di uva nonostante l'avvicinarsi dell'inverno. La tromba dei belligeranti risuonava di notte e di giorno e si sentiva da molte persone come un mormorio di un esercito. Ma non restava alcuna traccia dei passanti, non si vedeva nessun assassino e tuttavia gli occhi erano stracolmi della visione di cadaveri. Probabilmente a Paolo Diacono, in quel contesto, il paesaggio sonoro di una natura senza attività umane doveva apparire come vuoto e desolato, come la resa degli esseri umani davanti a un ambiente che ritornava ostile e incontrollato. E per gli amanti delle serie TV, ne ricordo qui una inglese di tanti anni fa, del 1975 mi pare, che in Italia si vide qualche anno dopo, I sopravvissuti, in cui un'epidemia proveniente dalla Cina aveva un tasso di letalità per cui sopravviveva una persona su 5.000. Alcuni sopravvissuti di Londra vagavano anche loro per delle campagne inglesi che diventavano sempre più ostili, tra attacchi di ratti affamati, crollo delle infrastrutture e altri gruppuscoli di esseri umani che depredano e cercano di impossessarsi delle scarsissime risorse. Quell'immaginario si è modellato sul ricordo letterario, documentale, storico di tutte le pesti e di tutte le epidemie che hanno lasciato il segno e che sono state raccontate. Quella di Atene, del V secolo a.C., raccontata per esempio da Tucidide. E come dimenticare che tutto il nodo delle Diporè comincia con la grande pestilenza di Tebe, che è la conseguenza del turpe mistero che avvolge le origini di Edipo e di cui lo stesso re non è a conoscenza. Oppure quella del 600, che per noi è la peste del Manzoni. Le avete lette o rilette le pagine della peste nei Promessi Sposi, quelle sulla morte della bambina Cecilia, e la storia della colonna infame, che spiega così bene che cos'è la peste, che cos'è la catastrofe, che cos'è l'Italia. Ma la peste per eccellenza, almeno ai miei occhi di medievista, è quella del 1348, la peste nera. Nera anche perché nero è il colore dei buboni che provoca e che sono il segno di una morte imminente senza scampo. Il 60% dei contagiati muore. Vale per la peste del 1348 ciò che Paolo Diacono diceva di quella di Giustiniano. Improvvisamente comparvero alcuni indizi sulle case, sulle porte, sulle suppellettili e sui vestiti che si notavano in misura sempre maggiore. Verso la fine dell'anno cominciarono ad apparire nell'inguine delle persone, o in altri posti molto delicati, ghiandole piccole come noci o datteri, cui immediatamente seguivano altissime febbri con grande arsura, al punto che il malato in 3 giorni moriva. Ma Paolo Diacono non era un testimone diretto. Lo era invece Boccaccio, che nella peste perde amici cari e alcuni parenti e che dice quello che tutti i suoi lettori avevano visto, e cioè che si formavano pustole nere agli inguini o alle ascelle e che si diffondevano subito a tutto il corpo delle macchie nere e che a quel punto era la fine. Nascevano nel cominciamento d'essa ai maschi e alle femmine parimente o nelle anguinaia o sotto le ditella certe enfiature, le quali i volgari nominavano gavoccioli, e dalle due parti del corpo predette, infra breve spazio cominciò il già detto gavocciolo mortifero indifferentemente in ogni parte di quello a nascere e a venire, e da questo appresso si incominciò la qualità della predetta infermità a permutare in macchie nere o livide. E come il gavocciolo primieramente era stato e ancora era certissimo indizio di futura morte, così erano questi a ciascuno a cui venieno. La peste nera arriva dall'Asia e conquista città per città, regione per regione. Attacca Costantinopoli, o Bisanzio che dir si voglia, che è la grande metropoli del Mediterraneo orientale. Una città di cui si favoleggia, fatta di splendori, di vestigia dell'impero romano, di abiti esotici, di ricchezze, la città di quei bizantini che gli europei occidentali, cioè i latini, noi, chiamavano i greci, perché parlavano greco, ma che loro stesso i bizantini, in greco, si chiamavano Romaioi, i romani, perché discendevano da Costantino. Dopo Costantinopoli il gioco era fatto, perché la peste si inseriva nei circuiti mercantili verso l'Europa occidentale. Abbiamo quasi i pazienti zero, una galea a Pisa, una nave a Messina, dei mercanti di Genova a Marsiglia, l'epidemia infetta il sud Europa in poco tempo e poi passa a nord. Alla fine, in tutta Europa, secondo alcune stime, muore almeno il 30% della popolazione totale, ma in alcune città si arriva al 70%, con migliaia di morti al giorno. Vi immaginate, anche alla luce di quello che abbiamo vissuto noi, che è praticamente nulla rispetto alla peste, quale dovesse essere il clima, la paura, il disfacimento dei rapporti sociali con la furia di un morbo che uccide quasi tutti. Boccaccio lo descrive senza tralasciare dettagli. A Firenze arriva la mortifera pestilenza, provocata non si sa da cosa, forse dalle operazioni dei corpi superiori, cioè dall'influenza degli astri, che secondo la scienza del tempo avevano degli effetti sui fenomeni terrestri, e la nostra parola influenza viene proprio da quelle idee, oppure per le nostre inique opere, come punizione divina. A Boccaccio non interessa. Gli interessa ricordare che nessun provvedimento della città, la pulizia delle strade, il divieto di ingresso in città, i consigli sanitari dei medici, le preghiere, le processioni, nulla impedì al morbo di arrivare in primavera e di andarsene all'inizio dell'estate portando con sé, lui dice, 100.000 fiorentini. È talmente contagiosa la malattia che basta parlare con un malato, sfiorarlo, toccare i suoi abiti per ammalarsi. Era come, dice, quando le foglie secche sono troppo vicine al fuoco e si infiammano tutte insieme. Il panico e lo sbigottimento provocano le reazioni più varie, chi vive chiuso, isolato, mangiando e bevendo il meglio possibile, chi si consegna alla lussuria e al vizio, passando di taverna in taverna. Ma muoiono tutti, ugualmente. Le leggi non sono più rispettate, del resto muoiono anche quelli che dovrebbero farle rispettare. Tutti diffidano di tutti. E cosa incredibile, anche i nuclei familiari si smembrano. Moltissimi muoiono in casa e nessuno se ne occupa. Tutto è paura, sbigottimento, stupefazione. Assai ne eran di quegli che di questa vita senza testimonio trapassavano, e pochissimi erano coloro ai quali i pietosi pianti e l'amare lacrime dei suoi congiunti fossero concedute. E questo lo abbiamo visto anche noi, purtroppo, e forse non abbiamo pensato bene a quale errore stavamo facendo in quelle settimane tragiche nel non pensare a un dispositivo per i funerali dei morti per Covid-19. Boccaccio non lascia indietro nulla, ricorda tutto, e i suoi lettori sanno bene che dice la verità. Nessuno di loro è uscito indenne dalla peste. Ognuno ha avuto i suoi morti, ha avuto sofferenze, paure, ed è questo l'orrido cominciamento del Decameron. Ma Boccaccio è un genio, e dalla luttuosa, nera verità dei fatti della peste fa nascere un mondo nuovo. Lo sappiamo, lo sapete, ma ricordiamocelo. In questo sfacelo, al culmine dell'epidemia, un martedì mattina, 7 ragazze, amiche, tra i 18 e i 28 anni, non ancora toccate dalla corruzione dell'evento, si trovano nella chiesa di Santa Maria Novella e decidono di prendere in mano la loro vita, di trovare una soluzione. E decideranno di lasciare Firenze, insieme con tre ragazzi, in una specie di autoquarantena, per stabilirsi in campagna e di occupare il tempo in cose belle e oneste, ovviamente, e costruendo la loro piccola società raccontando storie, riconoscendosi nel mutuo rispetto. Ognuna sarà regina o re per una giornata. Lo sappiamo, lo sapete, ma ricordiamolo. Boccaccio ci sta dicendo, e lo diceva ai suoi contemporanei che erano passati dalla peste, che era possibile costruire un mondo nuovo, che al cuore della tragedia c'era una possibilità non solo di riscatto, ma di rinascita, che se l'epidemia aveva spazzato via il vecchio mondo, ce n'era un altro da costruire, basato sulla narrazione, sullo stabilire nuove leggi, su un rapporto nuovo tra i sessi, sulla ragionevolezza della natura e sulla naturalità della ragione. Questa è anche la peste medievale, quello che può insegnare a noi, il momento più nero di un'epoca, ma il momento in cui, nel nero inconsolabile della peste, tutta una generazione, senza dimenticare nulla del passato, ha visto la luce della propria umanità. Perché la realtà non è solo quella che si tocca, anzi, quasi mai la vera realtà è quella che si tocca, perché non c'è nulla di più concreto di quello che si immagina, di quello che si riesce a pensare, di ciò che si teme o si desidera. Il mio nome è Gianluca Briguglia. Questo è il nostro bestiario politico su storielibere.fm. Bestiario politico è ora anche un libro edito da HarperCollins, che riprende i racconti del nostro podcast. Perché con Storie Libere e HarperCollins si legge e si ascolta.
Una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele. Coordinamento editoriale Guido Guenci. Post-produzione audio Simone Lanza per Jack Legg.